ricordiamo, è stata formata dalle quattro forze fondamentali dell'universo. Naturalmente queste quattro forze hanno naturalmente delle altre specificazioni, non è che esiste solo la legge di gravità, non è che esiste solo la forza magnetica, non esiste la forza nucleare debole, la forza nucleare forte. Naturalmente queste leggi poi si specificano in altri campi, ma si può della fisiologia umana, per esempio, dell'idraulica, col quale vengono compatti i liquidi del sistema, come avviene l'evaporazione, come avviene l'assorbimento dei liquidi, degli alimenti. Comunque tutto comunque risponde alle leggi della fisica. La cosa ci può fare piacere o ci può non fare piacere, ma comunque così è. La tappa, così è. È proprio una cosa che è così. Poi uno dice, perché è così? Io non voglio che sia così, non voglio avere la mestruazione ogni 28 giorni, non voglio farmi la barba ogni giorno, non, perché devo puzzare se non mi lavo, perché la mia bocca sembra una scala se non mi lavo i denti. Uno può fare tutte le configurazioni mentali che vuole, sta il fatto che noi rispondiamo comunque a delle leggi determinate che sono inviolabili, inviolabili, inviolabili. Perciò la legge dei principi della termodinamica sono quelli che regolano questo mondo, non so, l'entropia del sistema che tende ad aumentare continuamente, perciò il nostro disordine aumenta in continuazione. Per cui noi non diventiamo da vecchi giovani, diventiamo da giovani diventiamo vecchi e paghiamo prezzi altissimi al fatto di diventare vecchi in termini di inefficienza, di dolore, di sofferenza, di angoscia. Però tutto questo, voglio dire, è qualcosa di negato sempre alle leggi della fisica, leggi della fisica. Perciò tutte le cose non hanno nessun significato in se stesse. Tutto ha un significato in rapporto a queste leggi. Uno può accettarle, non accettarle, però una cosa è certa, queste leggi sono inviolabili, inviolabili. Allora io adesso volessi volare, purtroppo non posso volare. Volare con le mie mani, non ce la fai, anche con l'aereo, entro certi limiti non posso volare, perché rispondo sempre a quelle leggi della fisica. Il caso più che ha colpito naturalmente tutti noi, perché siamo vincolati, carcerati in qualche modo in questo mondo convenzionale, è stato il caso di quel povero bambino di Quartu che è morto nel campo sportivo. Ma del resto che cosa è successo se ci pensate? Cioè, si è trattenuto a giocare dopo la partita, data l'esuberanza di essere un bambino, ha visto un pallone che era a mezza altezza e come abbiamo fatto tutti, decine di volte, quelli che hanno giocato a questo gioco, che cioè era abbastanza stupido, ha fatto una rovesciata. Per farlo bisogna superare in qualche modo temporaneamente le leggi della fisica, che fatalmente ti attirano pesantemente verso il basso. E purtroppo nel momento che l'angolo di inclinazione che lui aveva non era quello che doveva essere in quel momento, quando è stato tirato verso il basso la legge della gravità, è caduto con un angolo di incidenza di più di 90 gradi, questo ha fatto sì che l'epistrofeo, che è la seconda vertebra che c'è cervicale, quella che ha un dente che poi viene inserito nell'atlante, perciò fungirale, improvvisamente si è spezzato, ha penetrato la fossa cranica posteriore ed è morto sul colpo. In una condizione, voi pensate quanto può essere stata dolorosa per i suoi genitori, quanto è dolorosa anche per noi che non lo conoscevamo, ma tutto semplicemente legato alle leggi della fisica. Questo fatto non ha nessun tipo di interpretazione in sé. L'interpretazione la diamo noi con le nostre paure, con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con le nostre percezioni, con i nostri pensieri, con le nostre cristallizzazioni, con le nostre preoccupazioni, con le nostre rimuginazioni, ma le cose di sé non hanno nessun significato. Ed è per quello che la nostra vita è così piena di problemi. Ognuno dà un significato diverso. Quello dice, non so, che noi non siamo infedeli, perciò magari crede in un'entità diversa dalla nostra e ci vuole uccidere, perciò solo perché siamo infedeli. Ma infedeli a che cosa? Noi siamo esseri umani che dovremmo non pensare a tutte queste cose, ma trovarci su delle linee di azione comune anche del mondo convenzionale, quello di operare sinergicamente per il bene comune, aiutarsi a vicenda, essere solidali, essere in un rapporto amichevole ed empatico con gli altri. Solo così possiamo dare un senso alla nostra esistenza, ma è chiaro che questo è il nostro senso. Solo che, dato l'evoluzione del nostro cervello, questo senso è accettato da una parte degli esseri umani, e diciamo che può portare a una vita con pochi dolori, con poche sofferenze, ma non certo senza dolore e sofferenza. Il maestro ha invece trovato la chiave di questo mondo, e ha capito che questo mondo era un mondo illusorio, nel quale, diciamo, esistevano delle particelle che si univano e disunivano in continuazione, formando quello che è l'apparenza delle cose, quello che noi vediamo. E ha chiamato queste particelle virtuali, che esistono, lui le ha ipotizzate, ma esistono veramente, le ha chiamate dharma. Cioè questo tipo di particelle disuniscono per formare me, voi, questa stanza, questo mondo nel quale noi viviamo. E questo mondo, formato da questa unione, è chiaro che non esiste. Non esiste per come noi lo vediamo, chiaramente, ma è nient'altro che un aggregato temporaneo che risponde alle leggi della fisica, e noi crediamo delle cose inesistenti. Cioè, quando gli antichi indiani d'America, i Pederosti, dicevano i termini come le montagne, ma non sanno di cosa parlano. Non c'è nulla di più che sia poco temporaneo, che sia molto temporaneo, scusate, come le montagne. E che non sono affatto ferme come voi le vedete, ma si muovono in continuazione. Dentro di loro ci sono elettroni, protoni, neutroni impazziti, girano continuamente, c'è un movimento incredibile dentro di loro, perché tutto muta, tutto cambia, tutto è in movimento. Noi diamo un bellissimo significato a quello che noi vediamo, ma solo esclusivamente in base alla nostra formazione mentale, a come, insomma, abbiamo avuto un tipo di impostazione da nostra madre, da nostra sorella maggiore, dalle persone che abbiamo incontrato. Ma quel mondo non esiste in sé, non è capito. Quando una persona, per dire, va a sciare, dice: ah, che bello sciare. Io conosco tante persone che odiano sciare, capito? Quando diciamo andiamo al mare, ah, che bello il mare, ma che cosa? Molte persone non ci andrebbero manco se rifiutassero il mito al mare. Non è che esiste una cosa in sé, capito? Non è vero che esiste una cosa in sé, l'amore materno, l'amore verso i figli, naturalmente, l'amore verso i fratelli, le sorelle, il padre, la madre, capito? Non esiste nulla di tutto questo in sé. è qualcosa che noi proviamo in base a quella che è la nostra personale educazione, a quelli che sono i nostri ormoni, che sono sempre mutanti e mutageni. Perciò, quello che esiste, voglio dire, esiste in base solo ed esclusivamente alle leggi della fisica. Qualunque persona venga qui e mi voglia convincere del contrario, non ci riuscirà mai, mai, perché lo deve fare solo in base a affermazioni vuote, senza fondamento, senza fondamento. Il problema naturalmente è che questa visione è certamente una visione, come posso dire, che non è quella che sognavamo da bambini, voglio dire, no? Il mondo delle fiabe, il mondo di essere tutti felici e contenti, il mondo di persone che si vogliono bene, il mondo delle persone che si amano, delle persone che, a cui il loro Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi, che fa cantare gli uccelli del bosco, ma tutto questo è una cosa che assolutamente è una visione puramente personale e parziale. Per carità, io non ho nulla contro chi ha questa visione, però nella realtà soffre perché si attacca a questa visione. Lui crede che questo sia vero quando non c'è niente di vero, non c'è niente di vero. Per cui, attaccandosi, infatti, il maestro cosa diceva? Lo ripeto mille volte, ma giova sempre ripetere. La cosa fondamentale da cui parte tutto è l'ignoranza della vera natura dei fenomeni. E che cos'è la natura dei fenomeni? Ovviamente legata alle leggi della fisica. E cosa sono i fenomeni, se non fenomeni fisici? Tutto quello che noi vediamo è un'illusione, il sole che sorge, noi che crediamo che sorga, il sole di quel colore, il cielo azzurro, l'arcobaleno, l'orizzonte. Ma non c'è nulla di tutto questo, è tutta la nostra invenzione, Il fatto che l'amore sia eterno, che le cose non devono mai finire, che i nostri figli ci ameranno alla follia. Ma tutte cose possiamo raccontarne migliaia delle illusioni degli esseri umani. È tutto basato su pregiudizi, preconcetti e condizionamenti. Dispiace dirlo, ma è così, è così. Allora, naturalmente, davanti a questo, dobbiamo prepararci ad una, con una mente diversa. Una mente che, intanto, vede che i fenomeni non sono quello che appaiono, e soltanto studiando profondamente le leggi della fisica e della fisiologia lo può capire. È inutile che io poi dica: ma come mai mio padre è morto all'età che è morto di cancro cirrosi e non aveva mai bevuto un goccio d'alcol in vita sua? Posso gridare, bestemmiare, dare pugni sul tavolo, che cosa serve? Non serve a nulla. Nella realtà esistono competizioni di cellule, esistono virus, esistono prioni, che loro anch'essi sono in qualche modo esseri viventi. Non ci fa piacere che lo siano, naturalmente, e anche loro vogliono la loro parte. Noi li favoriamo con la nostra condotta scellerata, con droghe, flebo, iniezioni e compagnia bella, magari mettiamo un virus e quello appunto ha una, per dire, una cirrosi quando non ha avuto mai un goccio di alcol in vita sua. Ma voglio dire, perché mio nonno è morto, adesso un esempio, a 46 anni di infarto? Non è altro che l'aggregazione di un gruppo di cellule che si chiamano piastrine, e che hanno una visibilità diversa a seconda del contenuto di calcio, a seconda del tasso di colesterolo, a seconda degli ormoni che hai, della vita che ottieni. Non c'è niente di niente. Non c'è nessuna giustizia o ingiustizia in questo fatto. È un fatto in sé così. Lo so, uno, un bambino piccolo, naturalmente dice: ma com'è possibile? Com'è possibile che quelle ragazze siano morte? E i genitori ne saranno molto piangendo, naturalmente, e dal nostro punto di vista non hanno che da tutta la nostra solidarietà rispetto al mondo convenzionale. Ma la realtà dei fatti è quella. che la nostra vita non è eterna, che è legata a tantissimi fattori, tra cui ad esempio la delinquenza delle imprese spagnole che con un governo ancora più delinquente di una destra capitalista sfrutta gli operai e gli autisti facendo viaggiare di notte quando sono stanchi molti, e naturalmente questi, dato che il sistema della sostanza reticolare funziona sempre in quel modo, è chiaro che si addormentano e addormentando si finiscono fuori strada e le ragazze muoiono. Ma è solo questo il fatto. Non c'è quello, ma perché quello a me, io sono sempre stato buono, perché a me io sono stato trattato male, e perché sono diventato cieco mentre gli altri sono cattivi e diventano poveri. Ma voi vedete tutti i criminali della storia, se vogliamo ragionare per questo, cosa ragioniamo? Di cosa parliamo? Uno dei peggiori criminali, vomitevoli criminali, tipo Gengis Khan, per dire, avete mai sentito nominare? Uno dei peggiori criminali che la storia abbia mai avuto, ha un'infinità di movimenti, di monumenti. Siamo andati a Ulan Bator, capitale della Mongolia, ha centinaia di monumenti. Più di 2.600.000 asiatici sono i loro suoi eredi. E pensate che 60.000 ragazze cinesi si sono uccise pur di non essere violentate da lui. Ed è vissuto sino a tardi nella sua vita. Capito? E allora comincia il discorso, ma perché Dio permette questo, perché Dio permette quell'altro, e perché c'è questo, perché c'è quell'altro. Sono discorsi masturbatori senza senso. Senza senso. Tutto è legato alle leggi della fisica. È legato alle leggi della fisica, naturalmente, purtroppo, favorisce quello che è forte e non favorisce quello che è debole, favorisce quello che è giovane e non favorisce quello che è vecchio. È tutto questo. O lo accettiamo per com'è, oppure continuiamo ad impazzire, come se io volessi non avere la barba, o come volessi fare la pipì dalla scena, o che posso dire chissà quale altre banalità. I fatti sono quelli che sono. Questo mondo non ha nessun senso, se non quello che noi, con i nostri pregiudizi, preconcetti, condizionamenti, eccetera, vediamo. Ora il maestro questo l'ha capito perfettamente, perché questo avviene a livello del mondo convenzionale, al quale se dai un senso soffri. Perciò bisogna non dare nessun senso al mondo convenzionale. E questo si può fare attraverso la conoscenza della vera natura dei fenomeni e la mancanza di attaccamento ansioso. Ma dopodiché non è che tutto non ha senso. Ma il senso non è quello che sembra, fa parte di un livello di realtà molto, molto superiore, che si può raggiungere soltanto in certi stati mentali o attraverso determinate pratiche. Per rendere il concetto semplicissimo, io faccio sempre un esempio che ho già fatto in questa sede, ed è il discorso di quella ragazza che era venuta da me e mi aveva detto: io sono tristissima e mi voglio uccidere perché il mio ragazzo mi ha lasciato. E io gli ho detto che la mia solita insulta se avete il mio nonno che non mi consente di prendere niente veramente sul serio, voglio dire. Poi se avete il mio nonno, ho detto: speriamo che prima suicidi lui, oppure se tu ti buttate la finestra, ti buttate la finestra per terreno. Ho detto: comunque, in ogni caso, io ho detto, tu non sei però affatto triste perché il tuo ragazzo ti ha lasciato. Naturalmente questa cosa ha fatto? Ovviamente non è più venuta. Dopo circa 4 mesi, te lo ripicca però, come la figlia di amici miei, è ritornata, è tutta bella, giuliva, festante, compagnia bella. E non mi salutò, ho detto, mi fa molto piacere vederti, ho detto. Il tuo fidanzato è tornato, ho detto, e siete innamorati di qualcuno? No, non è tornato più, no? Però ne è un altro e sono felice come una Pasqua. Ho detto, ma tu la conosci la fisica newtoniana, la fisica classica? Ho detto, non pretendo che conosci la fisica quantica, però almeno la fisica newtoniana. Ho detto, ok, non c'è rimozione dell'effetto senza rimozione della causa, delle concause, delle condizioni che lo producono, e mai un effetto può precedere le cause. Perciò voglio sapere, questo ragazzo tu è ritornato? No. E allora vuol dire che non era quella la causa della sofferenza, perché se no altrimenti tu non saresti ancora triste, visto che lui non è tornato. E questo è un livello superiore di comprensione della realtà di questa ragazza. Ma hanno detto, guarda però che c'è un altro livello ancora, veramente c'è un altro ancora che non è mai rivelato, però un altro almeno glielo ho rivelato. L'ho detto, in ogni caso, io conosco tante persone, ho conosciuto molti monaci tibetani, ma anche persone non monaci tibetani, che sceglievano di restare soli. Ed erano contentissimi di restare soli. Se è evidente che non è, come ti ho spiegato io, che sei triste perché quel ragazzo ti ha lasciato, adesso sei triste perché non sei sola. Ma il livello superiore di conoscenza è che tu sei triste perché non sai restare sola. Perciò quando un ragazzo ti lascia, tu diventi triste appunto perché non hai la capacità di restare sola, ed è una capacità che ti avrebbero dovuto dare i tuoi genitori. Se mi avessi voluto ascoltare, ma smontata così non è stata molto contenta, gli avrei spiegato che bisogna diventare genitori di noi stessi per un insegnamento di una realtà in cui verità e realtà coincidono, cioè quella che viene da una conoscenza superiore, quella che supera i ristretti confini di questo mondo, quelli confini di questo mondo convenzionale, e accede a un livello di esperienza superiore che soltanto la mente luminosa può raggiungere. Per cui, gioco forza, è chiaro che noi siamo nel mondo convenzionale, è chiaro che noi dobbiamo per forza adattarci al mondo convenzionale, perciò speriamo che il nuovo governo spagnolo faccia leggi draconiane e non consenta a questi speculatori della destra capitalista spagnola di sfruttare i loro operai e i loro autisti. Speriamo che delle brigate adeguatamente preparate possano trovare i terroristi, quello che sia. Però intanto non è quello comunque il modo di risolvere definitivamente il nostro problema, perché comunque questo mondo sarà sempre così. Non potremo mai avere una ragazza che conosciamo quando abbiamo 5 anni o 4 anni all'asilo che resti con noi sino all'ultimo giorno e dico uff che barba anche, va bene. Ma se fosse, voglio dire, non esiste questa cosa. Lo sappiamo, non esiste. E qualunque altra cosa noi vediamo, chiaramente non è come la pensiamo, però non vogliamo cambiare. Perché non vogliamo cambiare? Perché ogni cambiamento comporta sofferenza. E naturalmente ogni cambiamento ha un momento di solitudine. E nessuno di noi vuole essere solo perché in quel momento ha necessità di riflettere e di cominciare a discutere con se stesso, perciò superare i livelli di quello che è il mondo convenzionale. Per cui nessuno vuole mutare, perciò preferisce adeguarsi alla realtà, adeguarsi, che è il modo peggiore per essere sempre sconfitti, piuttosto che adattarsi alla realtà e superare la realtà stessa. Spiego cosa voglio dire. Adeguarsi cosa significa? Io conosco una ragazza che è sempre stata una a cui piace tantissimo il mare, che non sogna altro che andare al mare mattina, sera e notte. Io allora, che non la voglio perdere perché ha i capelli corvini o i capelli biondi o no? Gli occhi cerulei, anche se odio il mare, faccio finta di amare il mare e sto con lei sempre al mare, con l'idea che questo mi salvi. Non mi salverà naturalmente, perché do segni indiretti attraverso il linguaggio corporeo e la mimica facciale di insofferenza, e quella mica è scema e lo capisce perfettamente che a me il mare non mi vale punto né poco. Ci sarebbe un'altra tecnica intermedia, che è quella di dire va bene, a te piace tanto il mare, ma a me cara piace tanto la montagna. Perciò non sarebbe meglio che noi un anno andassimo al mare, un anno andassimo in montagna, cioè una domenica se siamo liberi andiamo al mare, una domenica andiamo in montagna, però ci sarebbe anche il modo di far sì che montagna e mare non abbiano nessun significato. Certo, sarebbe meglio che ce lo insegnassero i nostri genitori, ma se non ce l'hanno insegnato dobbiamo diventare genitori di noi stessi. Il maestro ha dato un modo per diventare genitori di noi stessi, perché non è facile, non è che io improvvisamente dico ah, mia madre credeva in questo, io voglio non credere in questo. Forse è semplice così. Non è che prendo la cimosa e cancello la lavagna, non funziona così, non funziona così. Però quella lavagna, pur essendo scritta di gesso, non è scritta di un gesso vero, è scritta di un gesso virtuale. Per cui nelle adatte condizioni meditative o di visualizzazione, io posso cambiare quella realtà, anche se appartiene a periodi della mia vita molto antichi. Operare un vero cambiamento. E questo è difficile farlo perché è molto doloroso intanto, porta molta sofferenza, bisogna applicare delle regole precise, bisogna essere fortemente motivati che le cose appunto non vanno bene, bisogna avere costante energia perché questo sia un pensiero che porti a delle azioni pratiche per cambiare, bisogna che si abbia un maestro qualificato che ci insegni un metodo per come cambiare profondamente. E poi praticare. Soltanto le tecniche di meditazione e di visualizzazione hanno dimostrato, praticate in silenzio, in profondo raccoglimento, di portare un vero cambiamento interiore. Questo cambiamento comporta che allora non si avrà più l'ignoranza della relazione dei fenomeni, cioè si accetteranno le cose per come sono, e si cercherà di mutare la nostra mente nei confronti di queste cose. È chiaro che non devo accettare il fatto che dei terroristi mettano delle bombe, ma non è che devo, trascinato dalla paura, dall'odio, dalla rabbia, e pensare di bruciare tutti quelli che hanno l'idea di questi delle bombe e così risolvere il problema. Non si risolverà mai il problema così, con nuovo odio, susciterà nuovo odio e nuova violenza, susciterà nuova violenza. Ma non significa che devo essere supino e accettare che l'odio è la violenza degli altri, ma devo cambiare il modello culturale. Per dirla chiara, e non c'entra nulla col buddismo, ma ve la dico da cuore perché sono stato per karma negativo 2 anni ufficiale delle forze speciali che combattevano il terrorismo e compagnia bella, e con sistemi militari molto agguerriti per allora e molto duri per allora. Credevo che questa fosse la via, perché così mi avevano insegnato, non avevo nessuna esperienza. Poi un giorno sono stato a Parigi perché dovevo studiare. Sono stato all'ospedale Claude Bernard Bichat, l'ospedale di insegnamento di Parigi, quasi un anno per studio. E naturalmente facevo la vita da studente universitario, anche se ero laureato da molti anni, e la sera uscivo. E qualche volta capitavo in posti che non erano sempre i Champs-Élysées o la Place Vendôme o la Place de la Bastille o la Place de la République, ma attraverso la metropolitana o altri mesi mi recavo anche in periferia. Ora, se voi prendete una persona che viene da un paese straniero, va bene, una persona che viene da un paese straniero, la portate in Europa. E naturalmente questa viene per lavorare, poi la sfruttate, la sottopagate, la utilizzate, e dopodiché la confinate in quartieri ghetto. E questo avviene per la prima generazione, per la seconda generazione, per la terza generazione. Quando questi ragazzi, italiani di nome ma non di fatto, francesi di nome ma non di fatto, belgi di nome ma non di fatto, vanno in giro e vedono questi negozi strapieni di ogni bellezza, dei negozi di frutta dove c'è la, c'è un ciliegio anche a Natale, tutto quello che voi volete, loro si trovano emarginati, chiusi in ghetti, a fare il massimo che sia facchini o sguatteri delle cucine, perché anche da cameriere non li vogliono, perché nei ristoranti di lusso li vogliono nascondere. Non è bello per un signore elegante di pura razza ariana di essere servito da neri con i capelli corvini o con i cosi, capito? È chiaro che allora se non si cambia il modello societario, si trovano persone che in nome di supposte idee religiose, che non c'entrano assolutamente niente, fanno sì che questi giovani, pieni di rabbia, di paura, di odio, ma che nessuno cerca di trattare le sue vere ragioni, le sue vere cause, è chiaro che saranno sempre disposti a seguire messaggi farneticanti, il nome delle religioni, che naturalmente colui che ti fa fare questo manco ci crede in quella religione, ma che hanno un nome solo. Economia. Tutte queste lotte avvengono perché esiste un tremendo divario economico tra nord e sud del mondo, tra le varie persone che vivono in questo mondo. Nessuno vuole rinunciare ai propri privilegi, alle proprie situazioni. Poi ci saranno sempre persone che potranno anche fare qualunque cosa, però la maggior parte, credete a me, è vittima di pregiudizi, preconcetti, condizionamenti per suo cattivo karma, ma anche perché vive in un mondo profondamente pieno di tutto questo. Perciò bisogna sì portarci più in alto, come cercheremo di fare quando ci troveremo la settimana dopo, non questa prossima che non faremo lezione, ma l'altra ancora, però nel contempo, in questo mondo convenzionale, potremo già cominciare a lavorare per vivere meglio tutti. Non vogliamo, capito, farci attanagliare della paura e credere che tutto si risolva incutendo paura, incutendo violenza, incutendo odio, incutendo rabbia, incutendo dolore e sofferenza. Dobbiamo cercare di superare questo modello. Tanto, e concludo, guardate la storia del mondo, di questo mondo convenzionale. Nessun regime che questo mondo ha avuto, basato sulla violenza, è presente ancora. Tutti i sistemi basati sulla violenza sono stati sempre eliminati. Possiamo adesso avere dei sistemi basati sulla violenza, ma non dureranno. Sembra incredibile che il nostro cervello accetti la violenza per lungo tempo, ma poi alla fine la combatte, non la vuole assolutamente. Tutti quelli che hanno pensato questo Gengis Khan, il più grande delinquente che abbia mai avuto la storia umana, questo ha fatto un impero il più grande che mai sia esistito nella storia umana. Oggi sono quattro pecore e quattro yak che stanno nella Mongolia, è solo perché la Russia li ha voluti lasciare da poveri pastori lì, se no l'avrebbe fatto saltare là. E così via, l'impero cinese, l'impero romano, capito? Ce ne sono tantissimi casi. Non abbiamo mai potuto basare nulla sulla violenza. Perché anche se questo è strato superficiale di tutto, l'odio, la violenza, la paura, che sono nel mio mondo, cioè le contaminazioni, sia quelle karmiche che quelle avventizie, alla fine la nostra mente è luminosa, ha bisogno di compassione, di pace e di salire a livello di comprensione della realtà superiore, quello che è il livello nirvanico. Se noi restiamo sempre attaccati in questo mondo convenzionale e cerchiamo un'interpretazione di questo mondo convenzionale, non riusciremo mai a trovare nulla, perché ripeto ancora, e sono disposto a qualunque contraddittorio, questo mondo convenzionale non ha nessun tipo di interpretazione se non drammaticamente le leggi della fisica. Non c'è niente da fare, dispiace, non so se è stato convincente, ma sono disposto a qualunque contraddittorio. Ho visto troppa gente disperata, piangere, fare. Che cosa serve? Servisse a qualcosa? Non serve a nulla. Soffriamo perché siamo sempre così. Perché la ragazza mi ha lasciato, e perché il mio amico invece non è stato lasciato dalla sua ragazza, e perché quello è un matrimonio felice e io un matrimonio da paura, perché i miei figli si drogano, invece i miei figli degli altri sono bellissimi e sono con i boccoli gialli. Ma chi crede questa cosa? Ma ci crede veramente? Cioè rimango senza parole. Però, voglio dire, possiamo continuare a trascinarci in questo tipo di masturbazione intellettuale e staremo sempre soffrendo. Poi un giorno toccherà agli altri e allora accetteremo questa cosa, perché, come diceva il nonno, il dolore che sopporta meglio è quello degli altri. Un giorno che toccherà a noi, non siamo preparati, non saremo in grado di sopportarlo. Infatti dukkha, cioè la parola sofferenza in sanscrito, significa quello che non può essere sopportato. Vorrei qualche domanda, e siccome era stata una giornata molto triste, vorrei fermarmi qui. Però se ci sono domande risponderò volentieri.
Lei ha parlato di questi imperi, di questi dittatori o di questi che durano un po' di tempo, che so, come l'impero romano, 400 anni, quello, eccetera. Ma sembrerebbe che nella storia ci siano imperi o società o culture che lo vediamo anche adesso, dittatori, eccetera. Possibile che non ci sia, non dico l'impero, non dico uno stato, una città che dai tempi tuttora produca il bene? Non ce n'è una. Allora la domanda è questa: vuol dire che è nato in noi questa cosa, nell'essere umano, il fatto del potere, della violenza, dell'odio? No, nella storia c'è qualcosa che sia chiaro, del bene. Solo il professore, il Buddha, Gesù e basta.
È chiaro ed evidente che la violenza è dentro di noi, e il nostro è un cervello violento, però è un cervello oggi molto meno violento, ve lo posso assicurare, di quello che era il cervello dei nostri antenati. Il cervello anche del mondo convenzionale ha subito notevoli miglioramenti, perché più la corteccia prefrontale si collega alle aree limbiche, alle aree sottocorticali, e più naturalmente le cose cambiano meglio. Ad esempio, basta dire che oggi è rarissimo andare in giro per Cairo e trovare persone che si azzuffano o partecipano a risse o altro. Quando sono arrivato a Cagliari, sono rimasto meravigliatissimo di questo fatto. Invece era pieno di gente che continuamente altercava, bisticciava, si picchiavano in continuazione. Oggi solo è rarissimo trovare una cosa di questo genere. Non è che non ci sia un cambiamento, ma quello che noi dobbiamo capire è che la violenza coscienza e nel nostro cervello animale. E infatti Buddha che cosa insegna? Insegna che noi dobbiamo superare il nostro cervello animale. Quando noi facciamo la meditazione e la visualizzazione, facciamo nient'altro appello a quella che è la mente di saggezza, cioè la mente che sta al di là della mente animale, quella delle bestie in qualche modo, e che naturalmente permette un superamento di questo. Ma è chiaro che ancora oggi abbiamo tantissimi retaggi di quel mondo animale. Quando vogliamo o pensiamo di uccidere la persona che ci fa del male, poi non lo facciamo meno male. O quando diciamo abbiamo accessi di ira contro i nostri fratelli, contro i nostri genitori, contro i nostri figli. Questo è chiaro che è dentro di noi, però è che ci sono notevoli studi, che dimostrano che quando comunità, e noi siamo una piccola comunità, si uniscono assieme in un progetto comune, le cose notevolmente migliorano all'interno di quella comunità e incredibilmente anche a livello del cerchio di conoscenze, del cerchio di di relazioni che quelli membri della comunità fanno intercorrere fra loro. Ma c'è di più, attraverso dei processi che magari spiegherò fra due settimane, esiste la possibilità che se un gruppo di meditazione, di preghiera, si propone un obiettivo di diminuire la violenza in quella città, sembra incredibile, abbiamo dimostrazioni scientifiche che questo accade, attraverso dei fenomeni di fisica quantica che poi io potrò spiegare e che danno ragione dell'importanza che ha il nostro tipo di insegnamento e anche di pratica. Però io quello che volevo dire, proprio concludo, è che di non cercare sempre un significato che non, le cose non possono avere, Bisogna sempre cercare una spiegazione nella natura dei fenomeni e superare tutto attraverso la mancanza di attaccamento, attraverso la interdipendenza che abbiamo con gli altri, che possiamo usare in senso sinergico, considerando che, e concludo proprio, che due sono le cose certissime, che niente come appare, e purtroppo niente per sempre. Buonanotte.